Accademia Italiana di Lingua, Diploma Avanzato di Lingua Italiana Firenze, Livello Avanzato C1, Comprensione Auditiva. Ascolterà una conversazione. Legga poi le affermazioni dal numero 78 al numero 79. Sentirà la conversazione una seconda volta e, per ogni affermazione, scelga fra le alternative A, B, C, D a disposizione quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora la conversazione una prima volta. Nuove tendenze da oltre oceano.
Cosa c'è di nuovo a...
Arrivano da New York le ultime tendenze in fatto di scienza, consumi e dintorni. Ce le racconta la nostra Urban Watcher di Miami, Alessia Zampano. Bentornata Alessia.
Grazie, buon pomeriggio. Chi l'avrebbe mai detto che dal centro di Manhattan si possono vedere le stelle? Pare che l'osservazione della volta celeste sia diventata l'ultima mania dei newyorkesi che l'hanno eletta nuova pratica socializzante. Da qualche tempo, infatti, appassionati, conoscitori, ma soprattutto gente comune, semplicemente curiosa dell'argomento, si danno appuntamento agli eventi organizzati dalla AAA, l'Associazione degli Astronomi Amatoriali, in giro per gli spazi pubblici della città, dal Central Park al Prospect Park di Brooklyn e in concomitanza con particolari fenomeni galattici.
Adesso legga le affermazioni. Ascolti ora la conversazione una seconda volta. Nuove tendenze da oltre oceano.
Cosa c'è di nuovo a...
Arrivano da New York le ultime tendenze in fatto di scienza, consumi e dintorni. Ce le racconta la nostra Urban Watcher di Miami, Alessia Zampano. Bentornata Alessia.
Grazie, buon pomeriggio. Chi l'avrebbe mai detto che dal centro di Manhattan si possono vedere le stelle? Pare che l'osservazione della volta celeste sia diventata l'ultima mania dei newyorkesi che l'hanno eletta nuova pratica socializzante. Da qualche tempo, infatti, appassionati, conoscitori, ma soprattutto gente comune, semplicemente curiosa dell'argomento, si danno appuntamento agli eventi organizzati dalla AAA, l'Associazione degli Astronomi Amatoriali, in giro per gli spazi pubblici della città, dal Central Park al Prospect Park di Brooklyn e in concomitanza con particolari fenomeni galattici.
Ora scelga fra le alternative A, B, C, D quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Intervista. Ascolterà un'intervista. Legga poi le affermazioni dal numero 80 al numero 85. Sentirà l'intervista una seconda volta e, per ogni affermazione, scelga fra le alternative A, B, C, D a disposizione quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora l'intervista una prima volta. Un tennista fuori dai canoni. Intervista al grande tennista italiano Nicola Pietrangeli, che parla di sé e dello sport della sua vita.
A tu per tu, incontro con i protagonisti. Conduce Stefano Mensurati.
Buongiorno, il protagonista della puntata di oggi è il più grande tennista italiano di tutti i tempi. Qui in studio accanto a me c'è infatti Nicola Pietrangeli, che saluto e ringrazio per esserci venuto a trovare. Buongiorno Pietrangeli. Allora, due volte vincitore del Roland Garros e degli internazionali d'Italia del Foro Italico, nel 1959 e nel 1960, pensate, Nicola Pietrangeli era arrivato al terzo posto nelle classifiche mondiali e poi sempre in quegli anni era considerato il miglior giocatore al mondo sulla terra battuta. Dei suoi successi e della sua straordinaria carriera parleremo ampiamente fra poco. Io vorrei però incominciare proprio dall'inizio, perché Nicola Pietrangeli è nato a Tunisi da padre italiano e madre russa. Cosa ci facevano i suoi genitori a Tunisi?
È una buona domanda, nel senso che mio padre ci è anche nato. Mia madre ci è arrivata proprio per caso, perché scappando dalla rivoluzione russa, ecco, su due navi, c'erano due navi francesi che all'altezza di Malta, una girata a sinistra e una girata a destra. Quella che a destra è andata a Marsiglia, quella che è girata a sinistra è andata a Tunisi. Pensate, nel 19 una famiglia, padre, madre, tre figli, un maschio, e quindi quattro figli e la vecchia governante, che parlavano solo russo e tedesco, e che arrivano in Tunisia.
Ecco, quindi lei da bambino parlava russo e francese meglio dell'italiano?
No, io non parlavo proprio italiano, tant'è vero che quando sono arrivato in Italia, a Piazza di Spagna, io, siccome ero molto popolare perché avevo il pallone, ero chiamato Air Francia. Quindi Air Francia c'ha il pallone, chiamiamo Air Francia.
Ho letto che lei si avvicinò al tennis alla fine della guerra, quando suo padre venne rinchiuso in un campo di concentramento, è vero?
Sì, difatti lì ho vinto, grazie a lui naturalmente, ho vinto il mio primo torneo, primo premio in doppio, un pettine fatto da una scheggia di bomba. E quattro anni fa, se non sbaglio, sì, quattro anni fa, a Milano Marittima, incontro un signore perfetto, proprio un signore di una certa età, che mi fa giovanotto, e dico giovanotto a me, cioè, io mi ricordo quando hai vinto il primo torneo, poi dico, senta, non so, mi dico, a Maret, dico Maret, dove? Tunisia, io, se, insomma, dico, vabbè, ma lei mi chiama giovanotto. Dice, beh, che ho il problema, io sono 94 anni. Era perfetto.
Ecco, suo padre perché si trovava in campo di concentramento?
È una storia abbastanza buffa, perché mio nonno, che era diventato un po' il paperone dei paperoni in Tunisia, quando sono arrivati i tedeschi...
Che ha costruito le ferrovie pure.
Ha costruito mezzo Tunisia, adesso francamente tutto quello che ha fatto...
Imprenditore edile, suo nonno, anche suo padre, sì.
Quando sono arrivati i tedeschi e gli italiani, non è successo niente ai francesi. Quando stavano andando via sia i tedeschi che gli italiani, l'avvocato e mio nonno aveva detto, cioè, senta, metta tutto a nome di sua nuora, quindi mia madre, che era russa ma ormai di passaporto francese. Mio nonno, che non si fidava neanche di se stesso, ha detto no, non succederà niente. 48 ore dopo erano tutti in campo di concentramento. Non era una prigione, però insomma da casa comoda a campo di concentramento. Insomma,
quindi lei andava con sua madre a trovare suo padre?
Andavamo ogni 15 giorni, facevamo mi pare 5-6 ore di macchina, ancora in mezzo praticamente ai campi di battaglia.
Naturalmente chi arriva all'apice in qualunque campo spiega che il talento naturale conta moltissimo e che però senza lo studio, l'applicazione e l'allenamento non si riesce ad andare lontano. Lei però sembra un po' essere la negazione di questa tesi, perché è sostanzialmente un autodidatta e poi, qui mi deve dire se è vero, nell'ambiente era considerato un pigro, nel senso che si allenava poco e poi gli altri andavano a dormire presto, la dieta equilibrata. Lei magari, che ne so, tirava le ore piccole, andava a fare bisboccia la sera e poi il giorno dopo vinceva naturalmente.
Allora, quando mi si dice ti fossi allenato di più, avresti vinto di più, io rispondo sempre sì, ma mi sarei divertito molto meno. Perché non è come oggi. Oggi chi non lo fa seriamente è un cretino, proprio veramente uno stupido. Perché oggi diventi anche molto ricco. All'epoca soldi proprio non ce n'erano. Tant'è vero che solo per far capire alla gente, quest'anno il primo premio di Parigi è 1.200.000 euro. Io quando l'ho vinto, anche se sono passati tanti anni, ho vinto $150. Anche i $150 di oggi, secondo me, non sono più di 2.500 euro. Mm-mm. Quindi questa è la differenza. Allora, L'ultima volta che ho giocato alla finale, perdendola con Manolo Santana, avevamo scommesso, come siamo amici fraterni, chi perdeva avrebbe pagato la serata. Eravamo cinque coppie, ho perso, ho pagato la serata. Quindi quanto posso aver speso? Insomma, neanche tantissimo.
Però effettivamente, rinunciando al divertimento, sarebbe potuto arrivare ancora più in là, secondo lei?
Allora, probabilmente sì, però le spiego un'altra cosa. La gente molto spesso non capisce bene cosa vuol dire allenarsi. Chi si allena veramente tanto sono i scarsi, le dico il perché. Il giocatore scarso perde il lunedì. Che fa fino a lunedì dopo? S'allena. I bravi vanno avanti fino a sabato e domenica. Quindi l'allenamento del bravo è la partita. Noi poi ai tempi miei si giocava singolare e doppio in 5 set. Quindi per esempio qui a Roma un anno, l'ultima volta che sono arrivato in finale, e ho giocato praticamente 4 ore di singolare, sono andato allo spogliatoio, mi sono cambiato la maglietta e ho fatto anche altre 2 ore di finali di doppio. Avevo anche tempo per allenarmi, difficile.
Adesso legga le affermazioni. Ascolti ora l'intervista una seconda volta. Un tennista fuori dai canoni. Intervista al grande tennista italiano Nicola Pietrangeli, che parla di sé e dello sport della sua vita.
A tu per tu, incontro con i protagonisti. Conduce Stefano Mensurati.
Buongiorno, il protagonista della puntata di oggi è il più grande tennista italiano di tutti i tempi. Qui in studio accanto a me c'è infatti Nicola Pietrangeli, che saluto e ringrazio per esserci venuto a trovare. Buongiorno Pietrangeli. Allora, due volte vincitore del Roland Garros e degli internazionali d'Italia del Foro Italico, nel 1959 e nel 1960, pensate, Nicola Pietrangeli era arrivato al terzo posto nelle classifiche mondiali e poi sempre in quegli anni era considerato il miglior giocatore al mondo sulla terra battuta. Dei suoi successi e della sua straordinaria carriera parleremo ampiamente fra poco. Io vorrei però incominciare proprio dall'inizio, perché Nicola Pietrangeli è nato a Tunisi da padre italiano e madre russa. Cosa ci facevano i suoi genitori a Tunisi?
È una buona domanda, nel senso che mio padre ci è anche nato. Mia madre ci è arrivata proprio per caso, perché scappando dalla rivoluzione russa, ecco, su due navi, c'erano due navi francesi che all'altezza di Malta, una girata a sinistra e una girata a destra. Quella che a destra è andata a Marsiglia, quella che è girata a sinistra è andata a Tunisi. Pensate, nel 19 una famiglia, padre, madre, tre figli, un maschio, e quindi quattro figli e la vecchia governante, che parlavano solo russo e tedesco e che arrivano in Tunisia.
Ecco, quindi lei da bambino parlava russo e francese meglio dell'italiano?
No, io non parlavo proprio italiano, tant'è vero che quando sono arrivato in Italia, a Piazza di Spagna, io, siccome ero molto popolare perché avevo il pallone, ero chiamato Air Francia. Quindi Air Francia c'ha il pallone, chiamiamo Air Francia.
Ho letto che lei si avvicinò al tennis alla fine della guerra, quando suo padre venne rinchiuso in un campo di concentramento, è vero?
Sì, difatti lì ho vinto, grazie a lui naturalmente, ho vinto il mio primo torneo, premio in doppio, un pettine fatto da una scheggia di bomba. E 4 anni fa, se non sbaglio, sì, 4 anni fa, a Milano Marittima, incontro un signore perfetto, proprio un signore di una certa età, che mi fa giovanotto, e dico giovanotto a me, cioè, io mi ricordo quando hai vinto il primo torneo, poi dico, senta, non so, mi dico, a Maret, dico Maret, dove? Tunisia, io, se, insomma, dico, vabbè, ma lei mi chiama giovanotto, dice, beh, che ho il problema, io sono 94 anni, era perfetto.
Ecco, suo padre perché si trovava in campo di concentramento?
È una storia abbastanza buffa, perché mio nonno, che era diventato un po' il paperone dei paperoni in Tunisia, quando sono arrivati i tedeschi...
Che ha costruito le ferrovie pure.
Ha costruito mezzo Tunisia, adesso francamente tutto quello che ha fatto...
Imprenditore edile, suo nonno, anche suo padre, sì.
Quando sono arrivati i tedeschi e gli italiani, non è successo niente ai francesi. Quando stavano andando via sia tedeschi che italiani, l'avvocato e mio nonno aveva detto... Cioè, senta, metta tutto a nome di sua nuora, quindi mia madre, che era russa ma ormai di passaporto francese. Mio nonno, che non si fidava neanche di se stesso, ha detto no, non succederà niente. 48 ore dopo erano tutti in campo di concentramento. Non era una prigione, però insomma da casa comoda a campo di concentramento, insomma...
Quindi lei andava con sua madre a trovare suo padre?
Andavamo ogni 15 giorni, facevamo mi pare 5-6 ore di macchina, ancora in mezzo praticamente ai campi di battaglia.
Naturalmente chi arriva all'apice in qualunque campo spiega che il talento naturale conta moltissimo e che però senza lo studio, l'applicazione e l'allenamento non si riesce ad andare lontano. Lei però sembra un po' essere la negazione di questa tesi, perché è sostanzialmente un autodidatta. E poi, qui mi deve dire se è vero, nell'ambiente era considerato un pigro, nel senso che si allenava poco e poi gli altri andavano a dormire presto, la dieta equilibrata, eh? Lei magari, che ne so, tirava le ore piccole, andava a fare bisboccia la sera e poi il giorno dopo vinceva, naturalmente.
Allora, quando mi si dice ti fossi allenato di più, avresti vinto di più, io rispondo sempre sì, ma mi sarei divertito molto meno. Perché non è come oggi. Oggi chi non lo fa seriamente è un cretino, proprio veramente uno stupido. Perché oggi diventi anche molto ricco. All'epoca soldi proprio non ce n'erano. Tant'è vero che solo per far capire alla gente, quest'anno il primo premio di Parigi è 1.200.000 euro, io quando l'ho vinto, anche se sono passati tanti anni, ho vinto $150. Anche i $150 di oggi, secondo me, non sono più di 2.500 euro. Quindi questa è la differenza. Allora, l'ultima volta che ho giocato alla finale, perdendola con Manolo Santana, avevamo scommesso, come siamo amici fraterni, chi perdeva avrebbe pagato la serata. Eravamo 5 coppie, ho perso, ho pagato la serata. Quindi quanto posso aver speso? Insomma, neanche tantissimo.
Però effettivamente, rinunciando al divertimento, sarebbe potuto arrivare ancora più in là, secondo lei?
Allora, probabilmente sì, però le spiego un'altra cosa. La gente molto spesso non capisce bene cosa vuol dire allenarsi. Chi si allena veramente tanto sono i scarsi, le dico il perché. Il giocatore scarso perde il lunedì, che fa fino a lunedì dopo? S'allena. I bravi vanno avanti fino a sabato e domenica, quindi l'allenamento del bravo è la partita. Noi poi ai tempi miei si giocava singolare e doppio in 5 set. Quindi, per esempio, qui a Roma un anno, l'ultima volta che sono arrivato in finale, e ho giocato praticamente 4 ore di singolare, sono andato allo spogliatoio, mi sono cambiato la maglietta e ho fatto anche altre 2 ore di finali di doppio. Avevo anche tempo per allenarmi, difficile.
Ora scelga fra le alternative A, B, C, D, quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo.